6 di sera.
La prossima sarà l'undicesima notte tropicale di fila nelle aree urbane di Lugano e Locarno. Meteo Svizzera ci ricorda anche che a sud delle Alpi l'umidità rende tutto più pesante. Ben ritrovati a 6 di sera, io sono Francesca Calcagno. Oggi ripartiamo appunto dall'ondata di calore in corso in Europa, la più grave mai registrata. In Germania alcune autostrade sono state chiuse perché il caldo sta letteralmente disintegrando il cemento. E poi nel Mendrisiotto si cominciano a contare i danni della grandinata di inizio giugno. Vi proporremo anche un approfondimento sulla ricerca. 32 delle 319 borse avanzate per ricercatori affermati assegnate dal Consiglio Europeo per la Ricerca sono andate a persone attive in Svizzera. Vi diremo anche in che misura queste idee poi si traducono in imprese elvetiche. Il nostro corrispondente negli Stati Uniti ci racconterà dei lavori di ristrutturazione della piscina monumentale di Washington, quella davanti al memoriale di Abramo Lincoln. L'operazione da 16 milioni di dollari voluta dal presidente Trump si sta rivelando un costoso fallimento. Infine torneremo sull'associazione calcio Bellinzona, che oggi in conferenza stampa ha chiesto fiducia ai suoi tifosi. La campagna abbonamenti partirà la settimana prossima.
Oggi sono io di prima facciata per riuscire a capire quali erano i difetti di organizzazione precedenti e capire quali sono le priorità da mettere a posto.
Il nuovo proprietario della CB, Renato Serge, è una delle voci che vi proporremo questa sera. Restate con noi. È da metà mese che le giornate di canicola si susseguono senza interruzione e nemmeno le notti portano refrigerio. Pensate che chi vive nelle zone urbane di Lugano e Locarno sta per vivere l'undicesima notte tropicale di fila. Ce l'ha confermato oggi Meteo Svizzera. Le temperature record certo pesano, ma a sud delle Alpi rispetto al nord la differenza la fa il tasso di umidità. Alan Crameri.
Dovrebbe essere il momento per raffreddare gli appartamenti grazie alle finestre spalancate e invece il beneficio è scarso. Con una minima di 25,3 gradi a Lugano quella scorsa è stata la seconda notte più calda mai registrata. Oltre al caldo diurno ci sono altre due cause, ci spiega Stefano Zanini di Meteo Svizzera.
Abbiamo comunque avuto adesso svariate giornate con un tasso di umidità molto elevato e questo va a scapito del raffreddamento notturno. La notte scorsa si è aggiunta anche della nuvolosità che ha ulteriormente rallentato o ostacolato quasi il raffreddamento notturno.
La serie ininterrotta di notti tropicali è particolarmente lunga nelle zone di Lugano e di Locarno, dove da 10 giorni la temperatura non scende mai al di sotto dei 20 gradi, rivela Zanini ripassando le sue tabelline statistiche.
Possiamo dire la decima notte in serie per le zone collinari urbane, e poi vedo Stabio, sono 5, Magadino sono 5, nelle vallate alpine la seconda, Basso Moesano addirittura Grono la prima.
In Ticino è stata proprio la temperatura notturna a far scattare il livello più alto di allerta canicola, facendo aumentare la media sulle 24 ore. In generale è al sud delle Alpi dove le notti sono meno rigeneranti.
Sì, c'è l'umidità, il tasso di umidità molto elevato, quindi proprio l'afa opprimente, il fattore proprio all'origine delle notti tropicali.
Mentre al nord le condizioni sono più favorevoli, al di là delle temperature che in gradi Celsius possono anche essere più elevate.
C'è un'escursione termica maggiore, questo è dato dal fatto che l'aria è più secca e quindi le notti decisamente più gradevoli, anche il caldo in sé è più sopportabile malgrado le temperature molto elevate.
Il record la notte scorsa è stato infatti a Basilea con una minima di 28,3 gradi. Al nord la svolta dovrebbe arrivare lunedì con un calo generale delle temperature di circa 8 gradi, stima Meteo Svizzera. Al sud invece è la giornata di mercoledì che dovrebbe portare qualche grado in meno e soprattutto una diminuzione dell'umidità. Zanini quindi prevede che le notti tropicali possano essere ancora 3, forse anche 4 nelle zone di Lugano e Locarno.
E sulle temperature diurne vi posso ancora dire che oggi è stato raggiunto un nuovo record nazionale per il mese di giugno con i 39 gradi di Basilea Binningen. il primato di ieri, quindi è stato sbriciolato in sole 24 ore. Intanto il caldo sta mettendo a dura prova anche la tenuta del manto stradale. A Quart, nel canton San Gallo, si è creata una crepa lungo l'autostrada A3. Una corsia rimarrà chiusa presumibilmente fino a domani per le riparazioni. Si tratta di un problema di dilatazione delle lastre di beton che si è già visto due volte recentemente lungo la 13, sempre nel canton San Gallo. Problemi simili si stanno presentando anche in Germania, dove le temperature al di sopra dei 40 gradi stanno creando disagi importanti in vari punti del paese, come ci spiega il nostro collaboratore da Berlino Walter Raue.
Anche le autostrade tedesche non sono abituate al caldo torrido che da giorni imperversa sul paese. In numerosi punti della rete il manto stradale si è letteralmente sgretolato o si è sollevato e dilatato, creando ingenti disagi alla circolazione. Il caso più eclatante è quello dell'autostrada A2 che collega Berlino ad Hannover e che da ieri è stata completamente chiusa al traffico in direzione ovest per via del dilatamento di alcuni blocchi di cemento sollevatesi dal manto stradale di almeno 30 centimetri. Gruppi di operai specializzati, affiancati dalla protezione civile, sono impegnati nel tentativo di riparare un tratto lungo circa 200 metri, andato completamente distrutto a causa del caldo. Un'operazione tutt'altro che semplice, dal momento che gli operai devono prima allontanare gli enormi blocchi di cemento e poi sostituirli con bitume. Con temperature di oltre 40 gradi, tuttavia, questo impiega molto più tempo del previsto per raffreddarsi e diventare resistente, e ci vorranno ancora diversi giorni prima che l'autostrada, percorsa ogni giorno da circa 200.000 veicoli e uno dei più importanti collegamenti per veicoli commerciali pesanti fra l'Europa orientale e quella occidentale, possa essere riaperta al traffico. Lungo i percorsi di deviazione si sono formati anche oggi enormi ingorghi. La Croce Rossa assiste gli automobilisti e camionisti intrappolati con acqua fresca e, se necessario, anche con medicinali.
Gli eventi meteorologici estremi come il caldo, le piogge torrenziali e la grandine pesano anche sul portafoglio. Nel Mendrisiotto da qualche giorno sono aperti dei drive-in, dei punti in cui le compagnie assicurative quantificano i danni ai veicoli provocati dalla violenta grandinata che ha colpito l'intera regione lo scorso 9 giugno. Ce ne parla Marcello Ierace.
Mi ha rotto il parabrezza, che mi hanno già cambiato, perché io devo andare in Germania e allora almeno il parabrezza è posto.
Io abito a Sannio, abbiamo avuto dei danni abbastanza pesanti per quello che riguarda la vegetazione. In giardino ho avuto dei danni davvero pesanti. La macchina è tutta gibollata, per cui adesso vedremo l'assicurazione cosa mi dice.
E posso fargli vedere le foto del mio posto, che era bianco completamente.
Sono passate quasi 3 settimane da quando, in una manciata di minuti, un numero impressionante di chicchi di grandine fino a 6 centimetri di diametro si è abbattuto sul Mendrisiotto. Una precipitazione da record per intensità e violenza, che si è portata dietro uno strascico di danni, però ancora difficili da quantificare. Samuele Donnini, presidente dell'Associazione Svizzera Assicurazioni, sezione Ticino.
Possiamo affermare che si è trattato di un evento straordinario. Se vogliamo così dare un ordine di grandezza e fare un paragone con quello che è stato l'evento del 2023 che ha toccato la regione del Locarnese, siamo in presenza di dimensioni completamente diverse, per fortuna aggiungerei. Ricordo che l'evento del 2023 è un evento che ha costato all'intero settore assicurativo più di 300 milioni, che ha causato più di 20.000 annunci, e sotto questo punto di vista vediamo che le dimensioni sono diverse.
E per dare una dimensione a questi danni, almeno per quel che concerne le automobili, le assicurazioni stanno allestendo dei drive-in dotati di scanner altamente tecnologici che in pochi istanti fanno una precisa radiografia al veicolo, come quello allestito da Vaudoise in un garage del Mendrisiotto. A Marzio Landis, della stessa compagnia assicurativa, chiediamo cosa sta emergendo da questi primi controlli.
Allo stato attuale abbiamo cominciato a elaborare le prime perizie, siamo su dei danni medi che si aggirano agli 8.000 franchi più o meno, però le stime sono in evoluzione a dipendenza delle casistiche che vediamo. Una particolarità di questo evento, ci sono parecchi clienti che subiscono quello che si dice il danno totale, quindi qualora il costo della riparazione riparazione superiore al valore del veicolo si considera un danno totale, quindi si indennizza il cliente sul valore del veicolo.
Indennizzi che con ogni probabilità porteranno poi ad un aumento generalizzato dei premi assicurativi. Ancora, e per concludere, Samuele Donnini.
Siamo in presenza di eventi sempre più violenti, sempre più frequenti, questo ahimè, è un dato di fatto. Incidono, ma non sono l'unico fattore, ci sono dei fattori tecnici, dei fattori economici, come ad esempio il costo delle riparazioni. Abbiamo elementi come anche proprio i device, gli apparecchi sempre più sofisticati che sono sulle automobili, che quindi aumentano il costo della riparazione. E il terzo elemento direi anche l'intensità e diciamo l'intasamento del traffico che porta a più frequenza di incidenti.
L'altro tema di giornata ci porta a Soletta, dove il Partito Liberale Radicale ha dato il via alla corsa per le elezioni federali di ottobre del 2027. La direzione del partito ha dichiarato che sarà una campagna che mostrerà un PLR operoso e responsabile nel costruire il benessere della Svizzera, un PLR smarcato dall'immagine di partito elitario. Un nuovo tentativo, questo, di rilancio di cui il corrispondente Giampaolo Driussi ha parlato con i vertici e i responsabili della campagna. Il suo reportage.
Ogni mattina la Svizzera si sveglia.
Una, due, più sveglie. Quindi una mamma che dà il buongiorno ai figli, un panettiere che sforna, un contadino con le sue mucche, operai in cantiere, una dottoressa in ospedale. È lo spot che verrà diffuso dal PLR quest'estate. Uno spot, un documento programmatico intitolato «Costruiamo la Svizzera di domani» e tre priorità politiche: lavoro, sicurezza, infrastrutture. Ecco la sua campagna per le federali 2027.
Il consigliere agli stati Damian Müller ne è il direttore e dice: la popolazione deve percepire per cosa si batte il PLR. Abbiamo scelto questi temi perché stiamo lavorando concretamente a una Svizzera per tutte le persone che si alzano presto la mattina e vogliono far progredire il nostro paese.
Salute!
Alle 10.50 di stamattina, fra coriandoli che piovevano e bottiglie stappate, l'inizio ufficiale della campagna. E la copresidente Susan Vincent Stauffacher, alla domanda sul perché iniziare così presto, risponde: ottobre 2027 è ormai dietro l'angolo e abbiamo parecchio in programma. Vogliamo coinvolgere le persone in modo molto diretto, questo richiede tempo e siamo ben felici di prendercelo. Uno stile diretto passa anche e soprattutto attraverso messaggi diretti, come quello che stamattina campeggiava a caratteri cubitali nelle tre lingue «No a nuove imposte». Messaggio che Damian Müller rincara, nessun centesimo in più.
Wir werden klar kommunizieren, wir sind für keinen Rappen mehr steuern.
Di fronte alle accresciute necessità, siano esse sociali o di sicurezza, dove trovare allora i soldi, chiediamo, con una consigliera federale PLR che ha appena sfoderato un piano finanziario senza ulteriori risparmi. Chi ha l'impressione che, nonostante un'economia di successo, ci si possa adagiare sugli allori, si sbaglia di grosso, ci risponde Müller. Noi chiederemo uno Stato snello. Se negli ultimi anni la Svizzera ha assunto migliaia di dipendenti e allo stesso tempo lamenta di non poter più svilupparsi ulteriormente e di non avere più denaro, allora bisognerà stringere di nuovo la cinghia. Non vogliamo che la popolazione venga costantemente gravata solo per poter realizzare fantasie politiche. Quando si parla di tasse e imposte, i nemici qui sono in genere costituiti dalla sinistra, ma tra finanziamento della tredicesima VS ed esercito, nel mirino è ora finito anche il centro. E a proposito di centro, anche se i vertici PLR non ne parlano esplicitamente, dovrebbe essere questa la formazione su cui fare la corsa. Appaiati alle ultime federali, entrambi rivendicano di essere il partito delle soluzioni. Il PLR ha allora le soluzioni migliori? Susan Vincent Stauffacher, la copresidente, risponde richiamando lo slogan contro nuove imposte e dice: lo abbiamo visto all'ultima sessione delle Camere sulla tredicesima VS. Noi siamo stati coerenti con questo messaggio e abbiamo chiesto riforme strutturali, mentre il centro ha votato a favore dell'aumento dell'IVA e in buona parte anche per l'aumento dei contributi salariali. La popolazione vedrà chiaramente chi darà priorità a cosa.
È il momento del nostro approfondimento sulla ricerca. La Svizzera è fra i campioni europei nel settore. Pensate che, secondo le cifre pubblicate questa settimana, 32 delle 319 borse avanzate per ricercatori affermati assegnate dal Consiglio europeo per la ricerca sono andate proprio a persone attive in Svizzera. Solo Gran Bretagna e Germania hanno fatto meglio. I Politecnici federali sono in cima alla lista, con Zurigo, che da solo riceve oltre 30 milioni di euro di fondi, ma anche Losanna è in prima fila. Il servizio è di Luca Fasani.
Da parte dell'Europa è un riconoscimento di eccellenza per la ricerca svizzera, anche se ricerca non si traduce automaticamente in prodotti e servizi e, soprattutto, non subito. Puntualizza Andrea Crottini, responsabile dell'ufficio di trasferimento tecnologico al Politecnico di Losanna.
Per queste borse di ricercatori avanzati europee, quello che viene cercato sono veramente le ricerche che sono dette di rottura, questa scienza che permetta di allontanarsi dai sentieri battuti. Noi diciamo a Losanna, alle PFL, che è la grande scienza che fa le grandi start-up, quindi queste sovvenzioni aiutano la grande scienza. Quindi un giorno ci saranno grandi start-up sicuramente.
Fattore chiave l'imprenditore. E se a far partire l'azienda è un ricercatore, allora ci si può aspettare non solo conoscenza, ma anche tenacia e motivazione per sviluppare la propria tecnologia. Entrano poi in campo i finanziatori, sovente esteri, che danno visibilità a quanto si fa in Svizzera, anche se da soli non bastano. Ancora Andrea Crottini.
Nella parte iniziale sono comunque i capitali svizzeri che permettono di lanciare queste startup, quindi il ruolo dei capitali svizzeri è chiaro. Nei finanziamenti successivi, quando la startup è più matura, è vero che vediamo apparire molti capitali esteri. Non è negativo, sarebbe bene che i capitali svizzeri fossero anche loro, diciamo, all'altezza e possano compensare questo. Quindi, come dire, non ci vorrebbero meno capitali esteri, ci vorrebbero più capitali svizzeri.
Perché sì, i finanziamenti europei sono prestigiosi, ma nella pratica programmi svizzeri come InnoSwiss non sono solo necessari, ma anche efficaci.
Così dunque funzionano i finanziamenti alle start-up svizzere. Sempre Luca Fasani ha voluto sapere da Diego Braguglia, della società di investimento di capitale a rischio VI Partner, attivo da oltre 20 anni nel settore, quanto facilmente in Svizzera dalla ricerca si arriva poi a idee per nuove imprese.
In Svizzera abbiamo un output di buone idee che è veramente superiore alla media europea e addirittura superiore a quello che si trova negli Stati Uniti.
Svizzera molto forte nelle nuove imprese in settori, diciamo, più concreti come quello medico, della robotica, della biologia, dei droni, più che nei servizi via internet. La nascita di start-up basate su nuove tecnologie è una conseguenza diretta degli investimenti nella ricerca?
La base delle start-up, questo filo diretto, è una base che è in Svizzera da più di 50 anni, soprattutto attorno alle università come l'ETH di Zurigo e l'EPFL, che sono fra le migliori università al mondo. E naturalmente l'output in innovazione, l'output in tecnologia lì è presente. Quello che manca è che queste innovazioni hanno bisogno dei finanziamenti.
Finanziamenti che nel campo del capitale a rischio, il venture capital o VC per gli addetti ai lavori, arriva principalmente dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti. Ma oggi arrivano sul mercato anche capitali asiatici, in parte anche cinesi.
Quello sì, per darle un esempio, noi abbiamo cominciato nel 2002 e nel 2002 il mercato VC in Svizzera era attorno ai 220-250 milioni. E adesso le ultime cifre della Startup Report fa più o meno 3 miliardi e mezzo. La grande differenza fra i soldi disponibili adesso in Svizzera e quelli che erano nel 2002-2003 è che all'epoca praticamente la totalità di questi 250 milioni erano soldi che venivano dalla Svizzera, mentre ora più dell'80% vengono dall'estero. Quindi non c'è da stupirsi che delle società che sono finanziate con capitali esteri, il giorno che queste società, queste start-up sono vendute o valorizzate, i soldi e gli asset delle società tornano all'estero.
Cosa manca per mantenere in Svizzera le nuove attività?
Allora, in Svizzera abbiamo tutto per fare bene. Quello che manca è il coraggio di investire, cioè il coraggio di dire prendiamo una scommessa su una start-up che esce da un'università con degli ricercatori brillanti e cerchiamo di dargli i mezzi per poter portare questa innovazione al successo. Quello che manca in Svizzera per questo non sono i soldi, non sono le idee, non sono le strutture, sono le persone. Mancano veramente quello che tecnicamente chiamiamo dei successful entrepreneur o repeated successful entrepreneur, che hanno già fatto le loro startup, le hanno portate al successo e poi ripetono il gioco e l'avventura. Quello veramente manca, perché onestamente noi succede molto spesso dei ricercatori brillanti che escono dalle migliori università svizzere arrivano e chiedono dei cheque praticamente in bianco di 10, 15, 20 milioni di franchi. Per brillanti che siano, perché buona sia l'idea, perché buono sia il mercato, 20 milioni in mano delle persone che non sanno come sviluppare una società, quello è difficile da dare.
E queste erano le considerazioni di Diego Braguglia di VI Partner. Negli Stati Uniti le celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana in questi giorni sono oscurate dalla saga dei lavori di ristrutturazione della Reflecting Pool di Washington, la piscina monumentale che si trova davanti al memoriale di Abramo Lincoln. Un'operazione da 16 milioni di dollari voluta dal presidente Donald Trump per ridare splendore al monumento, ma che fin qui si è rivelata un costoso fallimento e fonte di notevole imbarazzo, come ci racconta adesso il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Durerà almeno per i prossimi 50 anni, sarà bellissima. Non ci saranno perdite, è molto resistente, gongolava Donald Trump lo scorso 3 giugno. Non voglio dare strane idee alla gente, ma anche se uno usa un coltello, non riesce a tagliarlo. È un tipo di gomma così potente. Doveva essere il fiore all'occhiello delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il ritorno all'antico splendore della Reflecting Pool. Lo specchio d'acqua di 618 metri per 51 davanti al Lincoln Memorial di Washington. Afflitto da decenni da una serie apparentemente insormontabile di problemi.
And when it's finished, it'll be beautiful. It'll be blue water and it'll be, I think, very reflective.
Il progetto di Trump, riverniciare il fondo della piscina del colore blu della bandiera americana. Un lavoro da 16 milioni di dollari appaltato senza concorso a una ditta senza alcuna esperienza di contratti governativi, ma scelta per avere realizzato a tempo record le piscine di un golf club di Trump in Virginia.
Maybe I shouldn't say that before it opens. I'm very good at building things and constructing things.
Forse non dovrei parlare troppo presto, ma penso che sarà fantastico perché io sono uno molto bravo a costruire cose, si vanta a lavori ancora in corso il presidente imprenditore. Peccato che appena 2 giorni dopo la conclusione dei lavori, invece dell'iconico American Blue, lo specchio d'acqua ha già ripreso la poco invitante tonalità verdognola. Le alghe sono tornate. Peggio, dal fondale appena ridipinto si staccano pezzi di vernice.
For a couple of days it seemed to work, but the water quickly started turning green.
Costretto a fronteggiare una figuraccia nazionale, Trump aziona la teoria del complotto. La responsabilità è di vandali ignoti che hanno deliberatamente danneggiato la vasca, utilizzando proprio dei rasoi o dei coltelli per fare un taglio di oltre 100 metri sul fondale.
And they went down with probably a box cutter or a very sharp razor of some kind or a knife and they cut.
Gentaglia che dovrebbe andare in carcere, sentenzia pur senza presentare prove del reato il presidente degli Stati Uniti, che invece però qualche autocritica dovrebbe cominciare a farsela, perché presto sui social media comincia a circolare un video piuttosto imbarazzante.
His motorcade drove right through the empty pool.
Il 7 maggio scorso, prima della riempitura della piscina monumentale, Trump decide di farsi un giretto con la sua scorta di 12 veicoli proprio sul fondo appena riverniciato, come se la Reflecting Pool fosse una pista di Formula 1. Impossibile stabilire con certezza se questa bizzarra escursione mattutina abbia contribuito ai problemi della piscina. Di certo è stata una centrifuga per battute irriverenti, parodie e ilarità su media e social media.
And the blue paint lining the bottom is peeling off in clumps.
La vernice sul fondo della piscina si sta scrostando a pezzi, commenta graffiante in TV l'attrice e comica e attivista democratica Whoopi Goldberg, proprio come la presidenza Trump.
Very much like his presidency.
Il nostro ultimo contributo parla di calcio. Oggi pomeriggio c'è stata la prima conferenza stampa del nuovo proprietario dell'Associazione Calcio Bellinzona, Renato Sergi. L'incontro si è tenuto a Palazzo Civico e hanno partecipato anche una trentina di tifosi. Per i dirigenti è stata l'occasione per fare il punto della situazione, ma anche guardare al futuro con l'annuncio del nuovo allenatore e l'inizio della campagna abbonamenti. Luca Berti ha partecipato alla conferenza stampa. Che dettagli puoi darci?
Sì, buonasera. In effetti si guarda già alla prossima stagione con fiducia, nonostante a livello finanziario la partita non sia ancora chiusa, nel senso che è ancora pendente la moratoria di risanamento di 4 mesi accordata dal pretore lo scorso 19 giugno. Una partita complicata, quella societaria della CB, iniziata, lo ricordiamo, con la retrocessione in Promotion League sul campo l'11 maggio scorso. Da lì il disimpegno del patron Juan Carlos Trujillo, gli oltre 2 milioni di debiti da pagare, la querela sulla proprietà, formalmente allora ancora in mano al vecchio patron Pablo Betancourt, e il rischio concreto di fallimento con lo spettro poi di dover ripartire dalla quinta lega. Una situazione, si è detto oggi, da 2-0 al 70esimo, per rimanere in metafora calcistica. Poi l'intervento di Renato Sergi, giovane imprenditore bellinzonese e già calciatore della CB, che, stando appunto in metafora, ha segnato 2 gol portando la questione al supplementare.
Luca, la situazione finanziaria, lo hai detto, non è davvero ancora risolta, e allora da dove arriva tutta questa fiducia?
Beh, intanto dalla consapevolezza che i tifosi della CB, benché forse un po' scossi, sono ancora lì. E poi dalla figura di Sergi, il ragazzo di casa, cresciuto nel vivaio della CB e che aveva vissuto il fallimento in era Giulini. Bisogna però fare in fretta, sia a livello finanziario sia a livello sportivo. Su quest'ultimo punto, la novità di oggi è il nome dell'allenatore, ovvero Francesco Pargalia, in arrivo da Yverdon. Gli allenamenti riprenderanno già questo sabato, con una rosa ancora in parte da costruire. Sentiamo a proposito il patron Sergi.
A oggi abbiamo 6 giocatori ancora col contratto in essere che hanno giocato l'anno scorso, che sono lo zoccolo duro della squadra. Vogliamo inserire 4 giocatori che hanno già giocato vestito la maglia granata e sicuramente iniettare qualche giovane di prospettiva che possa garantire la continuità del Bellinzona.
Insomma, si lavora alacremente, per la stagione si calcola un budget di circa 800.000 franchi, ci sarebbero già sponsor pronti a contribuire. Da settimana prossima apre poi la campagna abbonamenti con prezzi ritenuti popolari, 350 franchi per le tribune, 200 per gli spalti, emblematico lo slogan scelto, ovvero è una questione di cuore. La stagione inizierà il 21 agosto, forse ancora però con la CB in moratoria.
Ecco, di nuovo rimane sempre la questione finanziaria, Luca.
Sì, è quella principale, però c'è fiducia anche in questo caso, sentiamo.
Abbiamo già avuto contatto con i fornitori, già con il vecchio staff, i vecchi giocatori. Stiamo creando qualcosa per dare veramente una stabilità.
C'è chi ha già rinunciato a dei crediti?
Qualche giocatore, qualche membro dello staff, qualche dirigente hanno già rinunciato agli stipendi.
Sergi garantisce di non voler solo traghettare la società, ma guarda anche avanti, con pragmatismo. Sentiamo.
Se guardiamo la storia del Bellinzona, la Promotion League non è il campionato adatto per questa storia. È chiaro che prima di fare il salto bisogna avere delle basi solide, quindi ci vorranno 1 anno, ci vorranno 3 anni, ci vorranno 5 anni. Questo posso dirti che solo al momento che ci sarà la solidità finanziaria e organizzativa della società si potrà pensare ad andare su di categoria.
L'intervento di Luca Berti con le ultime sull'Associazione Calcio Bellinzona chiude 6 di sera. Da parte mia, Gino Ceschina in preparazione, le colleghe e i colleghi dell'Inforadio, grazie per averci seguito. Adesso il resto dello sport, buon ascolto.